Oh, ragazzi, io non so se ce la faccio ad arrivare, sono ancora qua in attesa, mi hanno dato codice bianco, grazie Prunotto.
Che numero sei?
Grazie.
Secondo me è mai colpa tua, cioè, anche tu, no, per difendere Giorgio.
No.
Ma scusa, ma sapevi
che...
Cioè,
ma che cosa vuol dire? Voi avete letto, sono le 5:30.
Dovevo
parlare di questi QB e ho detto va bene, chi sono? Avete letto i nomi? Ho detto io prendo Barro, potevo aspettare
e a fregare Barro. Non si fa.
Voglio dire, ragazzi,
solo non ci sono delle priorità in questo posto.
Scusa. Esatto.
Ma ragazzi,
è anche vero che è il direttore, cioè, se l'è cercata, però è il direttore.
Chi ci è andato di mezzo?
Ma non si poteva. Chi c'è andato di meglio? Anche te le vai a cercare anche tu.
Cioè, puoi rubare la fidanzata, la moglie, ma Barro.
Ma non Barro.
Sì, ho capito, Giorgio, potevi parlare di qualcun altro, anche due maroni questa storia, scusami.
Cioè... Ma per quanto ne hai, Giulia, al pronto soccorso?
Ma adesso vediamo, perché sono qua dalle 6:30 di questa mattina in codice
bianco.
Ma
che codice ti è andato? Bianco? Beh, chiaramente.
Beh dai, meglio che ti grati.
Sì, beh, grazie.
Mi sono dovuto
scusa, ma da lunedì non è tutta bianca la Lombardia. Cioè,
è per quello,
sei uniforme, sì. da lunedì prossimo esci.
Ma si vede il logo. Si vede.
Ma il logo di cosa? Stamattina al posto di difendermi mi hai diviso. Ma che amico cos'è?
Questo è il Brentford Football Club, neopromosso
in Premier League.
No.
Comunque se facciamo... Se ascoltavate me, facevate una scelta alternativa, Mont non lo vedeva nessuno, io sono sano come un pesce, non ho avuto problemi.
Ti ricordo cosa ci siamo detti stamattina, Mond chi?
James Mond.
Kellen Mond.
Un essere in Mond.
La solita battuta.
Va bene, io se siete d'accordo, ma anche se non lo siete, Joe, intanto che sei lì a aspettare il tutt'uno, fai partire la sigla, va che cominciamo. No?
Oh, c'è quella nuova,
Allora vediamola.
Cioè quella nuova, quella vecchia con una leggera modifica dovuta agli eventi degli ultimi giorni, così mi ha detto Tommaso. Vado.
E allora sorpresona.
Vada.
Dico la sigla.
Vado. Posso fare i primi 30 secondi, così facciamo pathos.
Dai.
Facciamo pathos.
Che è uno dei tre moschettieri.
Sì.
No, era il quarto quello.
Aspettava. Allora. Allora, devo dire che le sigle pronte sul momento solo noi ce le abbiamo. Va bene, allora, amiche e amici dello Steroide Prolato, benvenuti alla 15ª puntata dell'off season, scusate il disturbo.
Quello era un 6.
No, 5 più 1, 5, no? Anche in versione video su Twitch. Un ringraziamento a The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me, Marco Santini, ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Giorgio Prunotto, Giovanni Ganci e Emanuele Sortino. Alberto Cantù...
Giovanni Ganci non lo vedo.
Dopo vedremo.
È ancora...
È in ospedale.
Non ce l'ha fatto. I postumi della rissa...
Eccomi, eccomi.
Dorato direttore.
Vabbè, ma fatemi finire la presentazione, cioè sono qua, faccio una cosa.
Però direttore deve chiudere qua, deve aprire il gap, se no è così, se no...
Facci finisci.
Comunque, Alberto forse ci raggiunge più tardi in quanto sta vegliando il parto del suo cane, e ovviamente un altro ringraziamento, l'ennesimo, a Tommaso Molteni per questa sigla fatta al volo, visti gli avvenimenti di questa settimana. Bene, quindi direttore, ci dia qualche aggiornamento dall'ospedale. Quale ospedale è?
No, mi hanno rilasciato perché mi hanno detto che dopo 12 ore di codice, no, dopo 12 ore di codice bianco ti mandano a casa. Però non mi va la webcam, quindi sapete che vi dico, io me ne vado, ciao.
Ciao.
Vabbè.
Vabbè, ha battuto anche la porta. Ricoluto.
Vabbè, tanto siamo
in vantaggi.
Allora, cominciamo subito con gli argomenti. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e poi le domande. Allora, questa è una domanda. In realtà, diciamo, è una cosa a cui velocemente rispondiamo tutti. Quale giocatore attuale dell'NFL, diciamo, può essere titolare sia in attacco che in difesa? Quindi diciamo che adesso lascio la parola agli esperti, che io mi lascio fuori.
Aspetta, fammi rispondere a due cose. Il primo è festa negli States, era ieri festa negli States, il lavoratore in questo momento è senza lavoro, quindi devo trovare come fare. Infatti probabilmente vi abbandonerò presto. Sulle posizioni invece ci sono tanti giocatori che possono fare diverse posizioni, mi viene in mente anche JJ Watt nel passato, ti sto dicendo
anche la Visca Chenault può fare diverse posizioni,
ma in attacco e in difesa, che la Visca possa fare diverse posizioni lo sappiamo tutti quanti abbastanza bene, ma sto pensando tanti defensive end potrebbero essere considerati tight end, per esempio JJ Watt nel passato ha fatto anche ricevuto touchdown. C'era un'intervista di un paio di mesi fa, ormai un anno direi, che c'era Miller che diceva: io potrei giocare tranquillamente ai tight end perché anche quando facciamo gli allenamenti, così per divertirci, io come tight end non sarei per nulla male, sono abbastanza agile da poter liberarmi del mio difensore e fare touchdown. Quindi insomma ci sono più di uno, in quello che mi viene in mente sono il primo Watt che l'ha fatto davvero in campo e l'altro è Miller.
Però parliamo di che possono fare il titolare. Cioè,
scusami, Miller quant'è? Credo che sia 6'5 per 240. Se può fare.
Scusa la domanda stupida, ma Miller chi?
Von,
ok.
Giorgio, dai, visto che sei lì con i denti in bocca.
Ma allora io non ci credo tanto a questa cosa per il fatto ormai il gioco è talmente specializzato che a livello NFL non ce la fai, secondo me. Poi su situazioni come diceva appunto JJ Watt, come diceva bene Ema, assolutamente sì, JJ Watt ha fatto anche la differenza. In passato l'aveva fatta anche il frigorifero Perry, se vi ricordate, che aveva piedi molto veloci, è stato il primo veramente pesante a ricevere passaggi, a correre col pallone per una stagione sola, ma l'ho fatto. Però tendenzialmente io non lo vedo tanto come cosa.
Io l'ultimo che mi ricordo era Edelman. Edelman ha fatto anche il defensive back. Certo, non da poter dire, può farlo per una stagione intera, però sì, comunque lui...
Io l'ultimo che mi ricordo di averlo fatto con un minimo di continuità è stato Troy Brown.
Esatto, di cui anni mi stavo andando a cercare.
Ha giocato, non so se mezza stagione, però un numero di partite consecutivo come cornerback, Troy Brown, ricevitore dei Patriots, ha giocato un numero di partite diverse, adesso io ne ricordo 3-4, ma non ricordo di preciso quante, però più di una partita e in maniera consecutiva come cornerback, perché in quel periodo i Patriots avevano una situazione drammatica di infortuni, non avevano nessuno da schierare, o forse era la stagione del lockdown, non ricordo il motivo, però ha giocato diverse partite e con risultati anche tutt'altro che disprezzabili.
Mattia?
Sì, nel 2004, che poi hanno anche vinto il Super Bowl, ecco. anche giocato ai playoff Troy Brown come cornerback. Al momento ce ne sarebbe un giocatore two-way, che è il mio Patrick Ricard, che fa fullback e a tempo perso defensive lineman. C'è da dire che negli ultimi anni si è specializzato più come fullback, perché
Mattia, voi avete un running back che gioca quarterback, per cui
sì, però la domanda parlava di attacco e difesa,
sì,
non
è vero,
tanto,
è vero,
sì,
è vero.
Però Ricard è veramente, lasciamo stare il fatto che gli voglio bene perché gioca nella mia squadra, però veramente un essere umano diverso dagli altri, perché ai playoff contro i Titans ha fatto delle ricezioni da tight end consumatissimo, e l'ho visto anche giocare in defensive line negli ultimi due anni, in realtà sempre meno, però lui sarebbe nato come defensive lineman, poi Bon Arbog, dato che gli piace il fullback, gli ha detto ok, gioca come fullback, è un esperimento che è andato molto bene, perché è di primo livello Riccardo, bravo giocatore, bravo ragazzo, grande servitore.
Qualcun altro? No, abbiamo già detto tutti, quindi penso che possiamo anche cambiare argomento. Allora, adesso ci sono stati appunto i famosi OTA e si sono aggiunti anche quelli appunto di rookie QB e di quarterback. C'è qualcuno, stranamente, visto che abbiamo litigato per questo, che vuole un attimo raccontarci come sono stati gli esordi, diciamo, di questa stagione per Barrow, Tua, Herbert e magari anche i nuovi, non so. Ah, Ema, così poi...
Beh, chi abbiamo? Ci sono... a parte che gli OTA sono appena, appunto, sono iniziati praticamente la settimana fa, entrati quasi nel vivo. Cioè, stanno iniziando a sgranchirsi le gambe adesso. Credo che quello che ha fatto più clamore forse il nostro mangiatore di hamburger Jones, Mac Jones, che era messo con il numero 50, non perché ci sia adesso un regolo dei numeri, ma quella è una cosa storica di Bill Belichick, che dà il numero 50 a tutti i primi giri perché si devono conquistare il numero. Ancora non è chiara la situazione in casa Patriots, se addirittura dicevano ma probabilmente faremo dei pacchetti in cui avremo sia Newton che Jones. Boh, però interessante, quello sarà interessante da vedere. Quello mi piace un sacco la cosa, ti devi meritare il numero, quello proprio sa di Bill Belichick 100%.
I Cowboys dovevi meritarti la stella, se non ricordo
esatto
male.
Dovevi meritare la stella
quando
nel caso
c'era,
nella pre-season,
esatto,
e nei Browns le strisce che l'avevo visto in cos'era Hard Knocks di 3 anni fa, che avevano il casco tutto marrone.
Sì, 3 anni fa adesso, sì. Quello del l'anno prima della pandemia, quando fu, che c'era... No, aspetta. No, aspetta, perché c'è... No, perché c'era l'anno... Era l'anno in cui è arrivato...
C'era Jackson.
Esatto. Era l'anno in cui è arrivato... Madonna, mi sento vecchio già. Madonna.
Sei vecchio.
Grazie.
Prego.
Beh, quindi quelli al secondo anno, che ne vogliamo parlare?
Aspetta, Giorgio, ma una domanda, Barro è vivo? Chiedo.
Allora, dai, vi parlo di Barro.
È vivo e lotta insieme a noi.
Poi volevo dirvi qualcosa anche su Fields. Allora, Barro come test fisici, la gamba muscolarmente all'80-85%, ha dichiarato lui. Quindi teoricamente sarebbe anche buono. Oggi è riuscito a fare il primo lancio in corsa, completandolo, dicono abbastanza bene, poi bisogna vedere tutto. Ha già lanciato per Chase, ha già partecipato appunto al camp, ha molta ruggine addosso, quello è evidente, però non va male, anzi il problema è lo devono tenere un po' a freno, la vera preoccupazione dei medici è che lui tenda a forzare troppo rispetto a quello che il suo ginocchio può fare. Per il resto sta lavorando tantissimo, ma ha detto che ha lavorato tutta l'off season sul lancio lungo, perché è sempre stata una cosa che LSU ha fatto benissimo e invece l'anno scorso è stato un disastro. Secondo me chiaramente è stato un disastro, perché sapeva che appena teneva la palla per più di 2 secondi e mezzo, 3, arrivava la botta, quindi secondo me è abbastanza fisiologico. Fondamentalmente comunque il recupero va bene. La cosa comica era Zach Taylor, che non lasciava avvicinare nessuno a Barrow a più di 3 metri, appena uno si avvicinava anche solo così scherzosamente veniva assolutamente richiamato e allontanato, che
dico, tagliato.
Ma penso che lo sappiano tutti, insomma, non vedo in un allenamento dove teoricamente non è previsto il contatto e tutto, mi sembra un po' strano, ma hanno detto che l'hanno visto molto nervosetto. Se invece vado già con Fields, che volevo dire 2 cose.
Il signor Justin Campi.
Justin Fields è andato molto molto bene. Sono rimasti tutti molto impressionati. Ovviamente giocava nel nulla, perché giocava contro neanche i rookie, le riserve, perché i rookie erano in squadra con lui tendenzialmente. Però sono rimasti assolutamente colpiti dalle doti fisiche. Hanno detto veramente impressionante, a tutto quello che un quarterback vorrebbe volere. È stato comico perché potevano assistere e filmare per un numero limitato di minuti, e allora cosa hanno fatto i Chicago Bears? Quando c'è stato il momento in cui autorizzavano a filmare, ha messo Fields dal lato opposto del campo, di spalle, a 40 yard minimo dai giornalisti, che non erano entusiasti ovviamente. Il giorno dopo invece potevano assistere, ma non potevano filmare, e tutti si aspettavano la palla lunga di Fields, che effettivamente è arrivata con una precisione veramente notevole, e sono rimasti tutti veramente impressionati, al punto che si inizia ovviamente la solita pantomima di quando inizierà Fields a giocare come starter. Le previsioni lo danno all'ottava, se non sbaglio, con San Francisco, però bisognerà vedere. La cosa che mi ha colpito molto è quanto Nagy ha parlato col giocatore per insegnargli a gestire l'addle, per dirgli esattamente dal momento della
chiamata, che parlasse con Giovanni, voglio dire,
chiedeva lui, era risolto. Invece sono stati a discutere molto esattamente lui cosa deve fare quando va nell'addle, cosa deve guardare, cosa deve vedere, e anche quando ha l'uomo in movimento dietro di lui, cosa deve fare, cosa deve guardare, come deve farlo. Perché
il problema
è un dettaglio che sembra banale, ma il passaggio in NFL può essere un po' traumatizzante.
Era uno dei problemi che dicevamo all'inizio, quando parlavamo del draft, di lui che non sapeva, certe volte non dava correttamente l'informazione ai suoi compagni, o l'altro era che non sapeva riconoscere. Uno dei problemi grossi che abbiamo notato quando abbiamo scritto la guida, anzi quando Luca ha scritto la guida, che non sapeva gestire i casi di blitz. Certe volte uomini non protetti ne ho visti a decine quando giocava a Ohio State. Quindi meno male che sta imparando.
Posso aggiungere solo una cosa veloce dal punto di vista più che altro tecnico? Anche perché poi dopo quello che tu comunichi dipende sempre dalla squadra nella quale sei, da quello che ti chiede l'allenatore. Cioè non è standard il tipo di comunicazione che devi avere, la devi tarare in base a quelle che sono le necessità, le richieste da parte del coaching staff. Quindi oltre a, come dicevate voi, magari migliorarle, ma bisogna proprio tararsi su un fuso diverso, cioè proprio un fuso orario diverso, ecco, da questo punto di vista, perché un allenatore ti può chiedere alcune letture o di avere certe informazioni che sono completamente diverse dal suo pari ruolo di un'altra squadra o del college in cui militava. Quindi ci sta che ci sia tutto questo lavoro di svezzamento, anzi molte volte vengono sfruttati i filmati delle stagioni precedenti della squadra per far vedere quali possono essere le comunicazioni necessarie. A lei, El, presenta.
Presentador. non so se abbiamo qualcuno che ci può parlare di Tua, e di Herbert già la vedo più difficile.
Ma Herbert il maggiorino.
Esatto, tutto.
Allora,
maggiorino.
Come no?
No, Mattia, io no. No.
Maggiorino tutto matto.
Dai.
No, mai sentito.
No,
sono troppo giovane per ricordarmi queste cose, non è che posso sapere e conoscere tutto. Allora, numero 53. Tua, quello che si vede dagli OTA, non dagli OTA. Allora, per parlare di Tua, bisogna iniziare a parlare di Tua ricordando che un anno e mezzo fa, nel novembre del 2019, Tua Tagovailoa ha subito un infortunio che, fatti salvi i progressi della chirurgia, poteva stroncargli la carriera, ed è praticamente quello che ha messo fine prima di lui alla carriera di
Bo Jackson.
Sì, scusa, di Bo Jackson. L'anno scorso ha fatto la rieducazione, ha fatto tutto quanto, ma chiaramente l'off-season che ha trascorso l'anno scorso non è stato un off-season normale, un po' per il fatto che chiaramente la pandemia ha eliminato tutta una serie di programmi di off-season e quindi ci sono stati meno allenamenti, meno possibilità per lui di entrare nel ruolo, di imparare il playbook, di entrare negli schemi e nella realtà di una squadra che comunque non era la sua. Lui non è entrato nella stessa situazione di un Joe Burrow o di un Justin Herbert, è entrato in una squadra che non era la sua, era la squadra di Ryan Fitzpatrick, che già l'anno prima non aveva fatto brutte cose.
Com'è che si chiama il vostro sì?
Yes.
Com'è che il vostro offensive coordinator, com'è che si chiama?
L'anno scorso c'era Changeli, quest'anno c'è un tandem di George Studesville, di Eric Studesville e George Godsey. Cioè, okay. Abbiamo due co-offensive coordinator e soprattutto non è riuscito a lavorare fisicamente dal punto di vista fisico, tranne per quello legato alla riabilitazione da questo massive injury che ha subito. Quest'anno lo ha fatto, a parte l'anno di esperienza sul campo estremamente proficuo, quest'anno con un'intera off-season alle spalle ha lavorato molto sul suo fisico, si vede, si è irrobustito anziché no, le braccia sono completamente diverse, è completamente ristabilito, la sua dinamica di lancio ha riuscito a recuperare gli antichi meccanismi e non essere quello dell'anno scorso. L'anno scorso si sentivano delle cose anche abbastanza comiche su Tua, nel senso non sa lanciare lungo, non ha il braccio, non sa lanciare lungo, ma viva Dio, l'anno scorso si era massacrato un'anca, cioè lui l'anno scorso lanciava tutto ed esclusivamente di braccio, non aveva la mobilità fisica per potersi appoggiare sull'anca e sfruttare il perno e dare la forza e la dinamica di lancio normale, per cui l'anno scorso non era lo stesso quarterback che aveva giocato ad Alabama e non era lo stesso quarterback che gioca quest'anno ha un intero off season di lavoro fisico alle spalle, ha un intero off season in cui si è allenato molto con i suoi ricevitori, ci sono fior di stories su Instagram di lui che fa programmi che si trovano nel campetto e lanciano, per cui è un giocatore parecchio diverso da quello dell'anno scorso, migliore sotto molti punti di vista. Se questo si tradurrà in migliori prestazioni sul campo, eccetera, siamo tutti qui ad aspettarlo, però... le premesse sono adesso e tutti insieme vogliamo cantare forza Tua la linea
per allora. Chi fosse solo audio si è perso la descrizione visuale, quindi vi rimandiamo ad andare a recuperare su Twitch di Mauro che spiegava il lancio per segno e il movimento dell'anca.
Ma io come si dice, c'ho l'anca sbilenca.
Signori, prima che, visto che vi devo salutare, una cosa su Tua. Per quello ti chiedevo chi fosse l'offensive coordinator, perché non mi ricordo
l'anno
mai
scorso, come... L'offensive coordinator era Changeli, che aveva già lavorato tanti anni con Fitzpatrick. Fitzpatrick conosceva anche le virgole del playbook.
Esattamente. Uno dei problemi dei Dolphins l'anno scorso era appunto che il signor Changeli era stato, credo, non era stato preso dal ritiro, che era, si era fatto già quattro.
Sì, lui era a casa che faceva il nome.
È fatto, esatto. Era tornato per una squadra che doveva essere, cioè un attacco basato su Fitzpatrick.
E quest'anno è tornato a casa a fare il nonno.
Esattamente. Fitzpatrick è uno che rischia molto, lancia nelle finestre molto piccole, mentre qual è il vantaggio di Tua? Tua non è, magari non ha il braccio fortissimo, non ha tutta un, la palla non gli esce veloce come magari Fitz invece lancia.
No, la palla gli esce tanto veloce, anche più veloce di Fitz. La release di Tua è molto molto
veloce. La release sì, il problema è come, vabbè, poi ne discutiamo quando sul, il problema di Fitz è che è rischia tanto, le famose 50-50 ball sono,
si è costruito il Fitz Magic su quello.
Esattamente, mentre Tua è molto più bravo nel passare al tempo giusto, nel modo giusto. È molto più a ritmo, uno che lancia molto più a ritmo, non rischia le 50-50 ball, quindi si ricostruì un sistema che vado a sfruttare queste caratteristiche, cosa che il playbook dell'anno scorso non faceva. Signori, io con questo vi saluto, torno al lavoro, perché vado a litigare con i signori del visto.
Hola.
Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Anch'io da giovane tiravo nelle finestre piccole. Però dopo i sacchi.
dopo veniva giù quello della finestra piccola.
Era buco sto pallone.
Buone signori, vi ascolto.
Ciao Ema.
Vi ascolto. Ciao, Ema. Su Spreaker non ci siamo, non mi posso sentire, posso connettermi su Twitch. Va bene. Ci stavo pensando che solitamente faccio in quel modo o su Skype, ma non facciamo neanche quello, esatto. Va bene, voglio bene, buona giornata.
Anche noi, ciao Ema.
Dai, la giornata.
Ciao Ema, ciao.
È giornata, per qua sono le 2 del pomeriggio, che vi devo dire. Qui, buonanotte.
No. Ah, ecco, questo mi piace.
Buonanotte.
Herbert, non vuol parlare a nessuno o ce lo dimentichiamo? Mattia?
No, io non ho preparato Herbert, perché mentre il direttore e Giorgio si pestavano, mi sono preso tre bollone senza chiuso.
Vabbè, Herbert, amen, se lo cercheranno, voglio sapere qualcosa.
Non ma che possiamo, ma Herbert è stato quasi un MVP, cioè non ha bisogno di tanto allenamento.
Ma poi con la linea che c'ha adesso, Herbert sta bene, si sente in paradiso.
Ok, Chargers campioni del mondo. Vabbè, ce ne freghiamo altamente di Herbert. Ci sono cose di cui mi sono perso nella riunione stamattina dopo che sedavo la rissa. Abbiamo qualche altro QB? O passiamo all'argomento?
Zawilson. No, c'è Zawilson.
Ci sono Zach Wilson e Trevor Lawrence, me li sono presi io molto Lady Guerrero mentre gli altri si menavano. Zach Wilson è stato Edoardo manca ogni giorno sempre di più. Comunque Zach Wilson ha convinto, per quel poco che hanno potuto vedere i reporter che hanno visto solo un'oretta di allenamento tutta la settimana scorsa, ha convinto, ha fatto dei bei lanci mostrando grandissima precisione, che alla fine era un po' il motivo per cui è salito così in alto al draft, e continuavano a parlare, tipo ho detto 55 volte, di un lancio a Keelan Cole, che evidentemente è tipo la scoperta della fusione fredda definitiva, quel lancio lì, perché ne hanno parlato 55 volte in ogni modo, che non era libero, e Zach Wilson, come si dice, l'ha lanciato libero, perché l'ha messa così bene che poteva prendere solo lui. È apparso tranquillo, in comando, e soprattutto ha preso ogni singola ripetizione con la prima squadra. Sostanzialmente questo è il suo lavoro, che quando prendi un quarterback con la seconda scelta assoluta è abbastanza scontata come cosa. Però
vai.
Non lo sentiamo più.
È frizzato.
Sto laggando. Ci sono ciulati i righetti.
No, ci sono, è che c'ho la linea che l'ho trovata nell'ovetto Kinder. Comunque, dicevo che Zach Wilson ha giocato tutte le ripetizioni con la prima squadra, motivo che per cui a settembre dovremmo aspettarci il titolare, che era un po' scontato, dato che l'hanno preso con la seconda scelta assoluta, però se non lo vediamo titolare significa qualcosa è andato veramente molto male a training camp. Mentre il povero Trevor Lawrence...
Chi è il secondo ai Jets adesso?
Ne parlano, non hanno parlato così bene perché ha vissuto dei giorni pari, mi sono bloccato ancora.
No, sta buono che non far gesti quando ti
è colpa di Tarasco, esatto, quando ti metti a schermo intero.
Ma chi ci sta ascoltando in audio e si sta perdendo il momento, in questo momento Mattia è frizzato in una bellissima immagine, ecco, adesso
ma tipo a scatti,
esatto.
Non so, devo prendermi un ripetitore. No, veramente, risparmia i gentili ascoltatori e spettatori di questa visione. Non so cosa sta succedendo alla mia linea. Ho chiesto a mio fratello se sta scaricando, se sta guardando roba non deve guardare, e non mi ha risposto. Perciò forse la risposta se non sa in realtà.
Vabbè, se lo sta facendo ti risponde.
Comunque il secondo quarter dei Jets è l'imperdibile James Morgan, che tutti noi conosciamo.
Ah, però
quello di neanche la mamma l'ha disconosciuto.
Quello della banca.
Sapevo un pub, io conosco un pub che si chiama Morgan. Magari
è la banca, la banca.
La banca o il pirata?
No, è quello.
Vabbè, dai, prima che schiatti dei
fili di Lawrence. No, di Lawrence invece i report parlano di lui un po' impreciso, qualche overthrow di troppo, però ovviamente
basta.
Calma. Ha lanciato un touchdown a Tibo. È l'unica roba di cui ce ne importa questa, cioè ha lanciato touchdown a Tibo, l'ha presa, 6 punti nell'allenamento, fine. Cioè i Jaguars ci sono, Tibo salvatore della patria, salvatore dei nostri cuori, Cristo Redentore. Però scherzi a parte, Lawrence ha avuto qualche difficoltà, però a differenza di Wilson ha giocato veramente con gli scarti degli scarti, perciò non è che si può giudicare molto, soprattutto io non ho detto niente, ha detto tutto Mauro, io non ho detto niente. Però ecco, ho visto un video e devo dire che un quarterback con i capelli biondi così ci sta. Sembra proprio un personaggio uscito dagli anni 90 del wrestling lì. Fantastico, è veramente quello che si vive ai Jaguars.
È per quello che hanno sfasciato le picche di Urban Meyer due giorni fa.
Sì. Che poi è stato un po' patetico, perché gli passavano la palla da lanciare tipo a un centimetro di distanza all'avversario di Jericho, MJF. E boh, non so se faccia molto male, però quella del computer mi è piaciuta, anche perché sulla lavagna hanno inquadrato, c'era uno schema, che immagino fossero consapevoli che al giorno d'oggi qualsiasi roba va in uno schermo, viene bloccata, viene fatto lo screen, e poi si analizza cosa c'è nel background. Però c'era uno schema lì dietro, perciò...
Era uno schema per che sono più seri che mai.
Va bene.
Braccio di Tibo, tra l'altro, che era il più grosso di quello di Tibo. Braccio così, Tibo.
D'altronde il baseball fa così. Ok, va bene, allora chiudiamo.
Kellen Mond.
Dai, parla di Kellen Mond, che da stamattina lei è qua.
No, in realtà ho pochissimo da dirvi, perché prende un sinistro, nel senso che ha giocato con le terze linee, quindi si è visto un po' nel mini camp dei rookie, qualche lancio, poca cosa. Mi ha detto che è soddisfatto di come ha fatto i suoi primi lanci, sta studiando ancora le progressioni, il playbook e tutte le cose che devono studiare i rookie, come muovere i piedi con le progressioni, tante cose tecniche, però poi ha giocato davvero pochissimi snap, perché i primi se li ha presi in gran parte Cousin e Savas Asdir, poi li hanno presi un po' Stanley e Browning, e a lui è rimasto veramente poco, giocava con le terze linee, non è che si sia visto tanto. Però la cosa curiosa è chi li deve proteggere, tutti sti ragazzi che ho citato, perché più che il quarterback, che è comunque un terzo giro rispetto a quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, che sono tutti i primi giri con grande hype, il nostro invece è un terzo, ci sta tutta che aspetti e se ne stia tranquillino, poi dovrà crescere durante l'estate e giocarsi buone chance per fare il backup di Cousin nelle 3 partite di pre-season, quello è il suo obiettivo. L'interesse era per la linea offensiva in casa Vikings, perché ovviamente si voleva vedere che indicazioni c'erano da questi primi allenamenti. Qualche indicazione c'è stata, perché Ezra Cleveland, che l'anno scorso ha giocato guardia destra, quest'anno è già stato spostato a guardia sinistra, che è una mossa che ci sta tutta, perché non hanno messo i rookie tra i titolari in questi primi allenamenti, però fa capire che non è intenzione, pare non si sia l'intenzione di mettere 2 rookie sullo stesso lato, il lato sinistro, dove probabilmente ci saranno Cleveland e Dariso, e dall'altra parte Wyatt Davis e O'Neill. Questa è stata la cosa più interessante al netto di Mond, che davvero non si è visto abbastanza, anche perché solo un allenamento è stato aperto con poi le interviste e si è visto davvero poco.
Ma in quell'allenamento come si è presentato lui?
Sono Mond, Kellen Mond. E poi ha proseguito.
25 minuti di prove questa mattina per stamattina. 25
ha provato le pause, le progressioni.
E il cugino Kirk, quando l'ha saputo, cosa ha risposto?
Sono il capitano Kirk. Quindi poi no, sono andati avanti per un po'.
No, io so che ha detto pochi mondi che c'ho sotto i piedi.
Altri 25 minuti.
Boia di un mondo leader, basta.
Aggiungo una cosa veloce su Mac Jones, che mi ha colpito molto. I Patriots fanno 7 OTA su 10 a porte chiuse, e Belichick ha scelto chiaramente, in quello con i giornalisti, di mettere Mac Jones chiaramente come secondo quarterback, quindi sopravanzando Steedham e Hoyer.
E no, sopravanzando Cam Newton.
No, beh, Cam Newton no. Cam Newton l'ha detto fin dal primo momento e sarà lo starter. Partono con lui, salvo...
Ma tu ci credi?
Sì, sì. Sì, secondo me le prime partite sì, gli danno una chance. Se poi Cam Newton è quello della seconda metà, allora lì secondo me subentra Mac Jones. Ma secondo me le prime partite partirà lui. Mi ha colpito perché io pensavo mischiasse, conoscendo Belichick, facesse un po' di pantomima mischiando un po' le carte, dando meno riferimenti.
E invece aveva fatto lo stesso, facendo altro. Allora, posso abbandonare dopo 36 minuti e 28 secondi?
Ne ha facoltà.
Oh, questa qui guarda, per Mattia è perfetta. Allora, qual è il giocatore della vostra squadra che proprio non vi andava giù, vi stava qua, vi stava antipatico, lo odiavate, l'avreste voluto mandare via a calci nel sedere? Mattia, dai.
Ok. Ray Lewis. Semplicemente non lo sopportavo, ogni volta che apriva bocca mi moriva mezzo cervello. Infatti il Mattia che conoscete oggi è colpa di Ray Lewis, ero intelligente dalle medie, all'asilo sapevo fare moltiplicazioni a 5 cifre, giuro. Ray Lewis essenzialmente non discute il suo valore come giocatore, stiamo parlando di uno dei migliori linebacker della storia, di uno dei migliori giocatori dell'NFL della storia, però sa, per la persona che sono io, che ho le mie convinzioni e credenze, ma uno come Lewis, che veramente metteva in mezzo la religione e Dio in ogni discorso, e che non riusciva veramente a capire cosa stesse dicendo, perché faceva questi discorsi in cui iniziava a commuoversi, emozionarsi da solo, esaltarsi, faceva gli ups and down, un otto volante emotivo da solo, mentre gli altri lo guardavano tipo esterrefatti, intimiditi, o come ha detto Flacco, non capiva minimamente cosa stesse dicendo. Poi vabbè, le vicende extra sportive sono ben note, o forse non proprio ben note, dato che è stato assolto e
Gnafa.
Perché è anche un'enciclopedia del football, l'ho sentito parlare. Scusa?
È colpa di Ray Lewis.
Gli ha frizzato anche il computer.
Ray Lewis sta scaricando la roba che non dovrebbe.
Mi compro il competitore la settimana prossima.
Adesso vai,
ci sono.
Adesso vai. Sei tornato.
Io in realtà vi vedevo muovervi, perciò ero convinto che stesse andando tutto molto bene.
Ma noi
bene.
Siamo dinamici.
Non lo sopporto perché prima non tanto, prima eravate tutti un po' scatti. Sì, perché siete dinamici effettivamente. Ancora.
Ci ricordi, guarda, questo ti sto facendo un complimento, Mattia. Ci ricordi il Ghezzi delle prime stagioni? Quando eravamo tutti più giovani e lui, grazie, in base a dove portava Zoe, prendeva o meno la linea.
Sotto l'acqua.
Quando e come abbiamo ancora spiegato nella chat, abbiamo dedicato a lui la sigla del podcast, versione off-season.
Esatto.
Ma io non ho questi sentimenti di astio come il Santini, sono scevro da ogni menda, però visto che il buon Righetti, in quello che si è capito, ha citato un particolare di Ray Lewis, devo dire che secondo me uno che non mi è stato simpatico negli ultimi anni è stato quel defensive back che abbiamo preso, che adesso non abbiamo più noi, mi pare. Che era Seattle, no, del genere, tale Sherman. Diciamo che una persona che ha parlato a San Francisco
era tanto quieto, parlava poco.
No, ma uno che ha parlato a San Francisco, tante tante parole, pochi fatti, cercando di giustificare i pochi fatti, perché la sua permanenza a San Francisco non è stata poi così come la si vuole vedere. Poi sai, quando io sono convinto di una cosa, e questa è una piccola polemica, quando un giocatore ha una buona stampa, per tanti motivi, perché è bravo come Sherman davvero a parlare e a saper comunicare il suo pensiero, quindi questo è un suo fattore positivo, gli viene perdonato tanto. Sarà che quelle poche volte che l'ho guardato con attenzione da San Francisco, l'ho sempre visto fare clamorosi errori in copertura, quindi ecco, non mi sa antipatico, non lo odio, però effettivamente secondo me è uno di quelli che ha portato meno di quello che ci si aspettava da lui, compensando il tutto con la verbosità, al di là di essere più o meno d'accordo con quello che dichiarava, io non entro nel merito dei contenuti, però con la verbosità va veramente pallosa. Chiudo.
Va bene, Giorgio, l'elenco è lungo?
No, io ho un nome chiarissimo in testa, che è Russell Bodine. Russell Bodine, centro titolare dei Bengals fino a 2 anni fa, per 4 anni ci siamo tenuti quello che è un bidone, che è poi l'anagramma del nome, per cui ho rischiato di essere bandito dalla chat americana dei tifosi di Cincy Jungle, perché praticamente una volta, quando si è fatto male, ho detto che speravo non rientrasse la domenica successiva in modo da provare un altro giocatore. Non l'avessi mai detto, ma il turismo americano si è scatenato, tu gli stai augurando ogni male. Ho detto no, io sto augurando il bene della squadra, sì, che giochi qualche male, che venga data l'opportunità a qualcun altro. Lui per me può stare anche benissimo, non me ne frega niente.
Ma fare altro,
esatto. Era stato preso perché era molto forte nella prova su panca piana.
Aveva le braccia lunghe, dillo Giorgio che aveva le braccia lunghe.
Nella realtà era veramente un giocatore scarsissimo e che non è mai migliorato di una virgola, ma per 4 anni di seguito ha continuato a essere titolare tutte le partite. Misteri della fede.
Ma la domanda era, ma chi era il suo eventuale backup?
Guarda, potevi mettere un cane morto. Una porta di un teneva meglio, cioè, era una cosa, ma era imbarazzante. Tra l'altro, nel 2015 avevamo una squadra anche forte, cioè, questo giocava con gente come Whitworth, Zeitler, Boylan, cioè gente veramente forte, e poi avevi un buco al centro, per cui era una tragedia, e non è il migliorato buco, di una virgola.
Famoso buco con la linea intorno,
sì,
le po.
Mauro? Aspetta, rientriamo.
Ah, io sono un buono. Io quando qualcuno me lo dimentico, lo cancello, lo formatto, sicuramente. Allora, il nome che mi viene in mente, che mi è stato, ma no, non è neanche odio, ma mi stava sulle balle. Cioè, ma a me stava tanto sulle balle Joy Porter. Che poi, per carità, come linebacker possiamo anche discuterlo poco, finché è arrivato a Miami, magari che era già un po' andato nella parte migliore della sua carriera, però a me stava tanto sulle palle.
Oh, vedi, così ti voglio. Ale, tocca a te.
Guarda, al netto dei bust, che quelli non ti stanno mai simpatici, e di tutti i cornerback che ha preso Zimmer, che poi magari non hanno reso, che anche loro non è che stiano proprio simpatici, ci si è liberati di Mike Hughes proprio l'altro ieri, spedendolo dove vada a fare, che poi diventi forte, non me ne frega veramente poco. Al netto di quelli, io devo dire che chi mi sta veramente antipatico è un allenatore. Cioè, proprio mi è stato qua Mike Tice.
Ma quelli non conta, se no Giovanni aveva la risposta pronta.
Ragazzi, proprio catenato.
E io però è quelli, cioè, per i giocatori alla fine, come hai detto tu Mauro, cioè, ma sì, te li dimentichi,
li formattiamo, ma, alla fine.
Ma sì, cioè, c'è qualcuno che poi ti sta sulle scatole per un periodo perché magari non rende quello che speravi potesse rendere, però gli allenatori, cioè, io con sto Tice proprio, poi te lo devi tenere per un po' l'allenatore, per dire, c'era un cornerback che è antipaticissimo, che se la tirava tantissimo, mi sono dimenticato completamente il nome, è andato via l'anno scorso, e quello sinceramente mi stava proprio antipatico. Non era un fenomeno e faceva il fenomeno. ah, adesso finalmente me ne vado da Minnesota, sì che bello, vado a stare meglio, e vaffanbaio. Però Mike Tice con la matita, mamma mia.
Era tre ways.
Io non avevo capito che si poteva anche parlare di allenatori, altrimenti, cioè, adesso non ricordo esattamente il nome di quello che c'era prima di questo qua, ma quello che c'era prima ancora, quel piccolino Cucciola, tutto pelato, eccetera, ma era anche quasi inoffensivo. Poi l'abbiamo visto a Londra che preparava le valigie. Ma questo qua ultimo, che adesso non mi ricordo, mi sfugge il nome.
Dopo chiedere.
Non era
facile. Mattia era Jaron Kersey, quello che dicevo, che era safety. Jaron Kersey, l'ho proprio formattato perché è un idiota patentato.
Ma io invece ne ho due. Uno ovviamente è Jamarcus Russell, perché adesso tecnicamente, io avevo letto un termine, cioè tecnicamente lo definivano un minchione. Proprio basta, solo questo è sufficiente per...
Ma chiami così anche me?
In maniera affettiva. E l'altro è DeAngelo Hall, cornerback,
un'altra bella testina,
ecco, esatto, cioè, e oltre che a me uno dice parli, fai il fenomeno e poi in campo ok, invece quello parlava, faceva il fenomeno e in campo veniva bruciato costantemente, e quindi cioè proprio veramente io quando l'hanno dato via ho stappato una bottiglia di quello buono, quindi questi sono quelli recenti, diciamo. Poi vabbè, anche io come allenatore ne avrei da dire. Mattia, adesso che funzioni, come sì. Dice la tua ragazza, come
allora, sì, Ray Lewis perché non lo sopportavo, e anche se è un fenomeno, Matt Burke che è stato
è fuori di testa, mamma mia, insopportabile.
È veramente andato, ovviamente ragazzi ognuno ha le sue credenze, però lui è omofobo, è veramente, la sua testa è perfetta se fosse nel 1820, è stato un ottimo centro, abbiamo anche vinto il Super Bowl e ha avuto una carriera fantastica ai Vikings di Allen, anche nella fase finale Ravens, però mamma mia, da un punto di vista umano, proprio per l'umanità, il suo contributo all'umanità, meno di zero.
Ho dovuto smettere di seguirlo su Twitter perché è inaffrontabile.
No, è veramente andato quello, cioè, ognuno poi ha le sue credenze, che anche David Tyree,
per carità, però lui è proprio andato, sono d'accordo con Mattia.
Allora Jimmy Ghiglione mi gira un coltellaccio nella piaga, io non volevo parlarne, e mi dice
ma in fondo
mi aspettavo Antonio Brown al presentare, io ce l'avevo ovviamente, era neanche al primo posto, oltre il primo posto, cioè irraggiungibile, però ho voluto andare su nomi meno noti, e quindi
era come rubare in chiesa.
Però ringrazio Jimmy Ghiglione per aver avuto
il favore di Dio.
Ale, io e te un giorno ci picchieremo per questa cosa, quando ci vediamo.
Io mi ricordo perché ha vinto il fantasy con Antonio Brown, sai, mica che sia
più di uno
da questa riconoscenza.
Esatto, veramente, proprio cieco, non capisce quando passi poi dentro.
È diventato scemo per le botte, ragazzi, non era così.
Lo so, d'altro, io me lo sono cuccato così, però, mi spiace.
Sì, quello sì.
Allora. Ale,
no, Non nominiamo Chris Benoit perché... No.
Non lo so.
Chiudiamo la parentesi. No.
Ale, già che sei caldo, come ci sono state un po' di annunciazioni da parte dell'NFL, qualche squadra, sul fatto della capienza che ci si aspetta negli stadi della stagione? Che novità?
Certo, la tendenza è che quasi tutti gli stadi hanno già annunciato che saranno a piena capienza. L'obiettivo, almeno, anzi, diciamo meglio, che l'obiettivo è essere a piena capienza. L'hanno fatto tra i primi il MetLife Stadium di New York, con il governatore che ha dato l'ok al 100%, e quasi tutte le squadre, adesso sono rimasto la settimana scorsa, ma il piano è proprio quello, quasi tutti stanno pensando di riaprire al 100%. La normalità, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, di questa voglia di normalità per la NFL da parte dei giocatori e da parte delle società di riaprire, di ritrovare i tifosi. E faccio qualche rapido cenno: i Bills stanno pensando di aprire al 100% solo i tifosi vaccinati, hanno a Miami tutte le restrizioni sono state sospese, quindi ci si immagina che si vada al 100% anche lì. Dei Jets vi ho già detto, se tutto va bene, hanno già anticipato i Patriots, si va al 100%, e via dicendo. Praticamente tutte le squadre hanno già annunciato che stanno per partire. I Raiders dal 1 giugno vengono tolte le restrizioni, quindi anche qui si va molto probabilmente al 100%. Idem i Washington Football Team, dal 4 luglio Chicago riapre al 100% la città. Quindi insomma l'elenco è lunghissimo, perché sono 32, non sto a citarvele tutte, ma a parte un paio di squadre di cui si sa poco, i Lions, i Packers, i Chargers e i Bengals, le altre hanno già dichiarato che la voglia è di ritrovare le squadre al 100%, i tifosi al 100%. Speriamo che ci sia più testa di quanto lo stiamo vedendo nell'NBA, dove aver riaperto i palazzetti per il momento ha creato grosse ambasce, e lo dico con veramente il punto di fioretto, perché abbiamo visto 3-4 episodi, e per quanto erano rari prima, nel senso che ce n'erano pochi, ne abbiamo già visti 3 o 4 che francamente lasciano molto pensare, e non sono al 100% le arene della NBA. Chiudiamo questa parentesi in NBA, diciamo che comunque
no, sì, dico solo una cosa sul discorso NBA, cioè che secondo me hai fatto bene a citarla, perché se c'è un rischio della riapertura è proprio vedere i tifosi sfogare i più beceri istinti dopo un anno di assenza. Questo è quello che per adesso stiamo vedendo nell'NBA, dove ci sono stati fatti che, come dici te, non si sono mai visti negli anni passati, nelle situazioni normali, ecco. Ecco, se ci fosse un rischio c'è quello. Dall'altro punto di vista c'è da dire questo, però magari in uno stadio NFL non è semplice come un'arena NBA occupata per metà. C'è da dire che per adesso, nei casi che hai citato, l'intervento della Lega, delle squadre, delle forze di polizia è sempre stato puntuale e veloce, ecco.
Ma quello di base, allora, intanto li ricordo, perché magari qualcuno non li ha seguiti, quindi è giusto ricordarli. Abbiamo avuto una bottiglietta tirata in testa d'acqua tirata in testa a Kyrie Irving, abbiamo avuto popcorn lanciati in faccia a Russell Westbrook, e abbiamo avuto un'invasione di campo nella partita tra Philadelphia e Washington. Cose che, allora, se nella mia memoria, che già, non sapete, non è un granché, però si ricordano raramente, veramente in modo raro nella NBA, tre a fila in così pochi giorni, obiettivamente è un caso che nasconde qualcosa. Le risposte sono sempre state immediate negli Stati Uniti, tant'è che, vabbè, io mi ricordo quando seguivo, mi faceva sempre impressione, lo raccontava Dan Peterson, che c'erano addirittura le celle nelle arene dei palazzetti, che se qualcuno faceva il cretino veniva preso, messo in cella, gli si strappava abbonamento, biglietto, tutto quell'altro. Idem, sono stati veramente rapidissimi nel condannare i gesti, nel bannare a vita quei tifosi, però fa specie, e quindi immaginare, è vero che comunque passeranno dei mesi, Giovanni, nel senso che siamo adesso, appena hanno riaperto tutto, siamo a maggio, giugno, la NFL arriva a settembre, ottobre, il tempo di tornare un po' alla normalità probabilmente c'è, e non è neanche così facile, come hai ben ricordato, in uno stadio NFL esagerare come
è successo. È una dimensione diversa tra uno stadio di football e un palazzetto.
Assolutamente. E però già che si tornerà alla normalità.
I Jaguars hanno aperto al 100%, ma corrisponde alle normative del Covid, quindi non hanno pericolo di avere questi tipi di problemi, insomma, va bene.
Beh, anche loro. A Jacksonville ho visto che dei fan sono entrati e hanno sfasciato l'ufficio di Urban Meyer.
Ale, secondo Madonna, me. Vergognoso quello, Vergognoso, erano due, addirittura uno ha usato il computer di Urban Meyer per darlo addosso a quell'altro. Guarda che scena brutta, veramente. Visto veramente, non è bella quest'aria che tira.
Dove andremo a finire, signora mia?
E vi dirò di più, è stato anche usato il cartonato del presidente Shadid Khan, da sempre la stessa persona che ha usato il computer come arma contundente, perciò non c'è neanche rispetto dell'owner. Che
e non l'hanno fermato.
Che bel ambientino.
Hanno rotto una porta, hanno fatto una pile driver sul tavolo, proprio senza rispetto. C'era una mazza da baseball dentro un armadio con una lavagnetta, uno schema, perciò non ho paura per i Jaguars.
E poi ci stupiamo se Minshew piange. Cavolo.
Cioè, bravo. Bravo.
Allora, l'ultimo argomento di oggi, prima delle domande.
Finita, possiamo andare.
Il blocco basso, questo sconosciuto. Giovanni,
sì, perché dalla prossima stagione, allora, nel meeting dei proprietari di due mesetti fa, un mese e mezzo fa, quando hanno affrontato le proposte di nuove regole, quando è arrivata quella che vietava il blocco basso ovunque in campo, ad esclusione di un'area ristretta che va da tight end a tight end ed è larga due o ed è lunga 2 o 3 yard dalla linea di scrimmage, questa proposta insomma era stata un attimo accantonata per studiarci di più. Poi a sorpresa, qualche giorno fa la NFL ha annunciato che i proprietari si sono riuniti, perché intanto non c'hanno un cazzo da fare, e hanno deciso di far passare quella regola. Quindi dal 2021 saranno, detta semplice, saranno proibiti tutti i blocchi bassi in campo aperto. Questa è una richiesta che non era di una squadra, ma arrivava addirittura dal Competition Committee. Il Competition Committee è il più alto organo, diciamo, dell'NFL per quanto riguarda la discussione della proposta di nuove regole, ed è composto da dirigenti, uno o due proprietari e diversi allenatori, quindi gente anche di campo, e non è soltanto una scelta dettata dall'alto. Ed il fatto che ci siano dentro anche degli allenatori, secondo me, dà un po' più di valore, permettetemi il termine, alle loro proposte, non quelle che vengono fatte dalle squadre siano di inferiore valore rispetto a queste. Però insomma il fatto che ci sia un po' più di discussione, e questa proposta è passata proprio per preservare la sicurezza dei giocatori. Su Adol Magazine trovate sia la spiegazione grafica che un video preso da Football Zebras, che è uno dei migliori siti che esistono per analizzare il regolamento NFL, in cui mostrano dei blocchi bassi in campo aperto effettuati nel 2020 e nel 2021 saranno dichiarati fallosi. E mio pensiero così molto, molto tranquillo, avevo scommesso con me stesso ed ho vinto, perché quando scommetto con me stesso vinco spesso, che ci sarebbe stata la tipica levata di scudi del non è più flag football, cioè è flag football, non è più il football di una volta, eccetera eccetera eccetera. Io ritengo che il blocco basso, anche portato davanti, perché con le regole di qualche anno fa non si poteva più fare neanche lateralmente, sia una delle azioni a più rischio di infortunio, perché se ti arriva un treno anche diritto che ti prende sotto le gambe, rischia davvero di farti del male. Quindi credo che prima o poi sarebbe arrivata questa regola, anzi paradossalmente di quelle che credevo già in vigore, invece no, non lo era ancora. Non lo era ancora, ecco, è un discorso che ci sta. La NFL anno dopo anno, magari non con questa costanza, aumenterà sempre di più la sicurezza dei giocatori e quindi andrà a limitare ogni possibilità di contatto che possa essere pericoloso per la salute. Questo è il blocco basso, dove arrivare è arrivata. Onestamente a me non cambia nulla, cioè sì, non vedremo più il pool della guardia che in campo aperto fa un blocco basso bellissimo anche tecnicamente nei confronti di un linebacker o un defensive back, o al contrario un defensive back che invece con un blocco basso toglie via un blocco, anzi paradossalmente quelli che hanno più da perdere a questa regola sono proprio i defensive back, che si trovano davanti un cristone alto, grosso e lungo, e dovranno gli allenatori, perché sono pagati per quello, dovranno studiare un modo per dar la possibilità ai propri giocatori di rallentare la corsa di questo pachiderma. Ma vabbè, il loro lavoro farlo e lo sapranno fare bene, quindi non mi stupisce. E secondo me, ripeto, non anno dopo anno, ma nel giro di una modifica del genere ogni 2 o 3 anni saranno sempre più ridotte le occasioni per i quali ci possa essere un contatto che viene definito pericoloso. Poi se a uno non piace, lo dico veramente, questa non è polemica, non voglio assolutamente essere polemica, se a qualcuno non piace questa tipologia si può sempre cambiare sport, cioè voglio dire, si può criticare è legittimo, poi nel momento in cui questa è la norma la si accetta, punto e basta.
Va bene. Adesso c'è ovviamente, il momento
ovviamente. Tutti d'accordo con me?
Ecco, sì. Per contratto.
Non so, perché so che il primo è un...
Cioè,
è quello che dicevo io, infatti.
il gioco si adatta, cambierà un po', i linebacker forse riavranno un pochino più di dignità di prima magari.
Ma poi dici, in alcune situazioni meglio usare loro che non un defensive back.
Potrebbe starci, tipo io mi vedo molto Sewell e mi dispiace ancora di più, torno sempre sullo stesso tema, che è molto veloce ai piedi, molto forte, che uscirà sugli screen e magari prima di mettere un nickelback in certe situazioni ci penso due volte, magari metto il linebacker classico che sicuramente fa più resistenza. Ma sarà un rincorrersi, come sempre, tra difesa e attacco.
Va bene. Allora, abbiamo finito gli argomenti per oggi, e quindi adesso è il momento di Ask Disturba.
Anche qui, ma mi ha detto Tommaso che c'è stata una piccola modifica al layout della sigla per renderle più aderente ai tempi.
Grandi lavori oggi.
Benissimo, la vediamo anche noi per la prima volta.
Tommaso knows, come dicono da altre parti. Vado.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Tommaso, questo è un colpo basso.
L'ultimo fotogramma, tra l'altro, è preso direttamente dalla reunion, mi pare.
Sì, sì, infatti. Vabbè. Grazie Tommaso della sorpresa. Allora,
Bravo presentatore.
Allora, le domande. La prima è di Davide Bertoncini. In quale stadio non americano vorreste una partita NFL? Ovviamente si parla di stadi dove non hanno mai giocato, a prescindere dalla fattibilità o meno.
Uno qualsiasi vicino a casa mia, pick one.
Alla Polisportiva Montebelluna.
Anche. Ah, quella dove avevamo fatto l'ultimo meeting.
Porca miseria.
Con Prato... le costate argentine in sottofondo.
Beh, lì il pubblico sarà foltissimo. Ale?
San Siro, dai, facciamolo sta partita San Siro.
Giorgio?
Il Maracanã, ma quello vecchio.
Ah. Non sta in piedi.
Mattia?
Non prendetemi per il culo, però Marassi. Penso che sia il miglior stadio del mondo. Sono andato un paio di volte innamorato. Sarebbe impraticabile, chiaramente.
Mattia,
però...
scusa, no, Mattia, una domanda. Dimmi. Sei sicuro che eri in quel campo aperto e non in quello a fianco vicino chiuso con delle grate? Il nome è identico.
No.
Sai come so che non sa mai,
È allo stadio Ferraris di Genova.
Ok, quello... sei allo stadio Ferraris, sto zitto, ok.
Lo stadio più bello del mondo, ragazzi. Lo stadio più bello del mondo.
Se non, sei, nel settore, se non sei nel settore ospiti, pensavo veni in tubo.
Vabbè, però è un bel ambiente, cioè, è bellissimo.
Bella gente. Cortese.
Sì, si mangia bene, tutti amichevoli, sì.
Alla Bombonera, per, no. Dire, per non dire San Siro. O no, se no quello di
Marco, a Catanzaro, dove in curva ci sono due alberi dentro.
Faccio finta di aver sentito.
Venezia è pittoresco.
Scusa, direttore.
Catanzaro. Faccio finta di aver sentito.
Comunque, adesso, giusto per dirne una di probabilmente realizzabile, sarei contento se venissero all'Allianz a Monaco.
Allora, a posto di quello, perché qua noi studiamo questi collegamenti alle 5:30 del mattino, l'altro ieri Pro Football Focus, Pro Football Report, Pro Football di Stacippa, uno di questi siti qua, ha pubblicato un'iscrizione che dice che la NFL vuole la 18ª partita entro il 2025.
Vuole.
La 18ª partita entro il 2025 e vi dico quello che vi ho detto in privata sede, meglio 18 con due bye che 17 con una, mia teoria assolutamente, e l'altra che
Appoggio Vanni.
E partendo dal presupposto che per chiamiamolo per regolamento, anche se non è così, comunque per accordo tra i proprietari, tutte le squadre dovranno giocare una partita fuori in casa, ma fuori casa, al di fuori degli Stati Uniti, entro 8 anni. L'NFL sta facendo due conti che non gli bastano, le due partite a Wembley, a Tottenham e quella c'è del Messico. Quindi dal 2022 stanno seriamente pensando, quello di cui avevamo letto anche negli anni passati, di una terza partita in Europa in Germania, e questo era quasi per scontato. E per ricacciare quello che ha detto Mauro, uno degli stadi in pole position è quello del Monaco di Baviera, quello della squadra che non è casa farmaceutica ma l'altra, perché si fa sempre confusione in queste cose. Ultima cosa, voglio ringraziare Davide Bertoncini perché è il pazzo, ve lo dico tranquillamente, che ha realizzato tutti gli albi d'oro che trovate su Adore Magazine. Se andate su Adore Magazine trovate l'albo d'oro NFL, quello dell'MVP, quello del miglior giocatore college. Il pazzo che ha fatto tutto questo è Davide Bertoncini, io lo ringrazio con assoluto rispetto e totale davvero amore per quel lavoro che ha fatto.
Love, bene. Love, love.
Presentatore, segnaliamo che il progettone di Giorgio di estendere l'NFL fino a marzo, a questo punto si avvicina sempre di più.
No, e dico una cosa proprio su questo del progettone di Giorgio. Siccome in passato molti dicevano no, ma sai, tra gli sport c'è una specie di gentleman
fatto di non belligeranza
su quello che si deve fare, io direi, ragazzi, io non credo molto a queste cose quando si parla di soldi. Quando si parla di soldi, vincono i soldi. La NFL si è già presa a Natale, due partite dopo che Natale, e qua correggetemi Ale e Giorgio, era esclusivo appannaggio dell'NBA, che metteva di solito una partita di cartello, perché la vedevo anch'io, voglio dire, in orario per di più europeo, cioè tipo alle 2 del pomeriggio che prendono alle 8 di sera o robe del genere. L'NFL se ne è fregata, ha messo due partite a Natale. E il fatto che si vada oltre, come diceva Giorgio, se arrivi a marzo e se ci ragionate, aggiungere due giornate, un bye, una 18ª, vuol dire finire praticamente l'ultima di febbraio facendo concorrenza. Chi deve fare concorrenza non gliene frega niente a nessuno.
Beh, poi ha pagato i tifosi perché facessero tutto quel casino in NBA.
È ovvio.
Tiragli la bottiglietta, lanciagli
la bottiglietta. Hai letto che ha detto al poliziotto: sono il figlio di Roger Goodell, e quello gli ha risposto: e io sono il figlio di Batman. Proprio così in romano.
Sì, ma si vedeva nel labiale, il labiale si vedeva.
Ma direttore, lei con tutte queste cose starà mica per caso insinuando che l'NFL sia un business?
No. Secondo me l'NFL è una lega sportiva con delle velleità anche filantropiche, perché lo dicono i giocatori che pagano. Alcuni giocatori non possono essere pagati per la loro capacità, ma solo per filantropia, per un aiuto.
E i sogni dei bambini?
L'8 per mille, 5 per mille, 2 per mille, io tutte le NFL li do.
Saggio.
Mi è piaciuto.
Allora, domanda successiva di Andrea: che equilibrio c'è al momento tra le due conference? La stragrande maggior parte dei giovani QB, a partire da Mahomes e arrivando fino a Lawrence, sono nella AFC, le squadre più migliorate in off-season, Dolphins, Chargers, Browns, Patriots, sono nell'AFC, dove ci saranno anche tante difese sulla carta molto solide. È quella la conference più competitiva? Questa è una domanda.
Al momento sì, l'anno scorso, week 10 mi sembra, perché c'erano già i bye, c'erano 9 squadre su 6-3, tra cui i Raiders, che poi vabbè, sono collassati.
Per dirne
una, però sì, abbiamo visto anche, comunque abbiamo avuto un modo di constatarlo anche alla fine del campionato, perché in AFC, se non sbaglio, c'era l'ultima giornata, ha determinato gli ultimi 2-3 posti per i playoff, e ci sono squadre come Dolphins, pace l'anima loro, che sono rimasti fuori con un 10-6, che rimanere fuori con un 10-6 dai playoff è molto beffardo. In generale sì, ci sono poche squadre, se ci pensiamo un attimo, in AFC che non hanno un quarterback forte o che non hanno un quarterback che sulla carta pare del futuro, perché se andiamo per division per division, al momento alla West ci sono i Broncos che hanno una grandissima squadra, nel resto hanno il quarterback. La AFC North, come sappiamo bene tutti, è una division molto difficile, in cui gli Steelers, che l'hanno vinta l'anno scorso, potrebbero realisticamente finire ultimi. La East, i Jets sono i Jets, però comunque sembrano avere quarterback, che hanno Vera Tucker, che ha un bellissimo nome. E la South, sì, c'ha i Texans, che sono veramente forse la peggior, potrebbero essere la peggior squadra della storia dell'NFL, perché hanno tutte le carte in regola. Però c'hai Lawrence, che potrebbe cambiare il destino dei Jaguars. E Colts e Titans sono due squadre, anche due franchigie gestite bene, allenate meglio, che sono super competitive. Perciò sì, mi viene da dire che 11-12 squadre da AFC sono squadre che possono a tutti gli effetti andare ai playoff, che hanno una situazione quarterback ben definita e, diciamo, incoraggiante per i prossimi 5 anni, tranne gli Steelers, che gli sta bene, ti è? Mentre in NFC... L'NFC anche lì, se guardiamo le squadre, chiaramente tutte sulla carta hanno un quarterback, però chiaramente per un motivo o per l'altro non performano come dovrebbero. Io penso per esempio a Carolina Panthers, posso anche pensare, che ne so, a San Francisco, che adesso ce l'ha, però l'anno scorso c'era Garoppolo, nonostante un buonissimo roster. Poi abbiamo la NFC East, che non ne abbiamo già parlato troppo durante la scorsa stagione. Dunque sì, al momento mi sentirei di dire con apprezzabile certezza che la AFC sia la conference superiore. Poi ovviamente a settembre, dato che l'NFL è totalmente imprevedibile, questo che ho appena detto verrà buttato fuori dalla finestra e la NFC ti porterà ai playoff squadre con tutte le squadre con 12 vittorie, non si sa come faranno, ma le fanno e le rimangono fuori quelle con 11. Perciò, bella domanda comunque.
Beh, tra l'altro è ciclico, Mattia sì. aveva studiato tantissimo. Negli anni 90 la NFC era la dominatrice incontrastata, ha vinto Super Bowl per una quantità di anni inenarrabile. Adesso obiettivamente, sì, mi sa anche a me, obiettivamente adesso il talento mi sembra nell'altra, della AFC. Va anche detto che hai saltato la division più forte dell'NFC, che è la West, dove si concentrano le quattro squadre più forti dell'NFC, probabilmente, al netto di quello che farà Rodgers e Tampa Bay, vediamo un po' come si ripresenta, dove Seattle, San Francisco, Los Angeles e Arizona hanno le carte in regola per fare molto bene tutte e quattro. Però mi sembra evidente che il talento sia abbastanza sbilanciato verso la AFC.
Non per niente ha vinto l'ultimo Super Bowl.
Sì, va poi detto, cioè, mettendo le cose a posto, tutto questo sbilanciamento di talento vero o presunto, adesso è una bellissima, sono d'accordo che è una bella domanda e meriterebbe anche discussioni più approfondite, però tutto questo vero o presunto sbilanciamento ottiene il fatto che si scalano tutte le playoff, perché poi brava l'AFC, forte, fortissime tutti di là, però basta perderne una e il Super Bowl è andato dall'altra parte, e siccome poi alla fine tutti quanti si ricordano solo la Super Palla,
sì, mi sento toccato nel vivo qua, sì,
ti senti toccato, va bene.
Ah, io allora, non c'entro, poi c'è Marco in mezzo, quindi io no, non c'entro.
Allora, questa me la tengo per ultima. La domanda è di Riccardo Santuari. Dagli OTA dei Patriots sono trapelati dei rumors, delle indiscrezioni tutte da verificate, in cui sembra che Bill Belichick possa utilizzare due QB durante le partite in base alla situazione. Premettendo che a livello di playbook non so quanto sia fattibile, è mai esistita con successo questa cosa in NFL? Io ho in mente solo Brissé ai Colts, che entrava sistematicamente per fare la rete sui quarti down soprattutto, ma niente di più, diciamo, evoluto o studiato. Avete dei ricordi?
I Saints?
Preso mille. Il nostro sì. Amato coltellino svizzero.
Tyson Hill ha giocato di molti down da quarterback. Da quarterback. Allora, no, bisogna dire questo. Non con uno split degli snap. Cioè, da quarterback di situazione. Ecco, forse ecco. La domanda non è una risposta corretta alla domanda, perché non si tratta di una divisione equa degli snap, ma soltanto di una del fatto che lui entrasse in campo, ecco. quello sì.
Sì, beh, diventa difficile in effetti gestire.
Io ricordo giocatori particolari, tipo, non so, Cordell Stewart, Antoine Randolel, cioè giocatori atipici che avevano un passato da quarterback nel college, eccetera, impiegati in NFL in ruoli diversi, tipicamente ricevitore o cosa del genere, ma usati anche come gadget play, trick play o cose del genere per confondere le acque, ma sono casi sporadici. Cioè il più eclatante negli ultimi anni è probabilmente stato proprio Taysom Hill.
Beh, Cordell Stewart però, Mauro, aveva giocato, aveva fatto in tempo a giocare
Cordell agli inizi, quando ancora il titolare era, non vorrei dire una bestialità, ma mi pare Tommy Maddox. Se non addirittura Neil O'Donnell.
Secondo me Maddox, che era scivolato, poi ha toccato il casco,
una cosa del genere. Cordell entra agli inizi, prima di prendere fisso il ruolo di quarterback, agli inizi Cordell entrava come così cambio di ritmo, cambio di passo, c'era in qualche situazione giocava anche come doppio, come giocatore aggiunto, cioè. Poi è diventato quarterback più o meno titolare con tutto quello che ne ha conseguito.
Sì, qualche stagione l'ha fatta.
Una
stagione da 11,5 3.000 yard e 21 touchdown, insomma, ha fatto in tempo a fare.
Sì.
Ma è entrato lo zio?
Non lo so. Bella zio!
Mi sentite?
Eccolo, sì.
Sentiamo.
Maschio femmina.
Complimenti. Niente, non ci sei.
È la sera dei Frizz, qua. Cioè.
È la Frizzo Night.
Esatto. Non lo sappiamo ancora.
Che sono... cosa?
Sei maschio femmina?
Io mi sento.
Molto tratti.
No, il problema è che sono attaccato col 4G. Sono attaccato col 4G. Ma non mi sentite, mi sa.
Sì.
Allora ti sentiamo.
Sì, ma molto in ritardo.
No, perché la connessione fa schifo. Aspettate. Non mi vedrete, ma forse mi sentirete meglio adesso.
Questo è il bello mio.
Quindi, travaglio? Siamo ancora in...
ragazzi, mi sono... No, il cane è qua, non riesco a inquadrarvelo. È che per farlo partire mi sono dovuto allontanare da casa, nel senso che vivo in capanno, come, il tizio di quel film Into the Wild.
Attento, perché quello non ha fatto una bella fine, però.
Ma perché...
Lo so, non è molto di buon auspicio. Non è molto di buon auspicio, però dai. Perché c'ho qua tutto il setup. Voi mando le foto, ho fatto le cose per bene, ma a casa non potevo tenerla con i cuccioli. Quindi dai, no, ci tenevo a fare un saluto, ma mi sa che in queste condizioni di internet non è fattibile.
Vabbè, però il saluto è apprezzato molto.
Bocca al lupo.
Cioè, non so, voi come mi sentite ora?
Adesso bene.
Bene.
In bocca al lupo anche a voi. Vabbè, allora sto qua a ascoltare.
Assolutamente.
Blair Alberto Project, praticamente. Si ricorda il film di qualche anno fa.
Ma dopo i cuccioli ti mangiano quando escono? Com'è?
No, quelli erano i visitors.
Adesso lo vedo. Vediamo. Se non avrete mie notizie, perché veramente mangiano di persone. Vabbè. Da giudicare dalla madre, direi che saranno pacifici.
Stasera abbiamo un po' resuscitato i Rockets.
Di cosa si parlava?
Siamo all'ultima domanda, se non sbaglio.
Di quarterback atipici.
Allora, l'ultima domanda è questa. Allora, qual è la genesi del nome, scusate il disturbo, conseguenza di tutti gli spin-off?
Abbiamo già spiegato in chat.
Ma lo spieghiamo.
Allora, chi è che spiega la genesi?
La genesi del nome, scusate il disturbo, risale al lontano, non mi ricordo neanche più a che anno, in cui il qui presente direttore si lanciò nell'idea di sperimentare il mezzo del podcast. E in pratica Scusate il disturbo, nasce perché originariamente ci eravamo ispirati al programma di ESPN PTI, Pardon the Interruption. Tant'è che all'inizio eravamo in tre in onda, io, il dorato direttore e il bravo presentatore, e il dorato direttore che curava la regia si era anche dotato di campanello, perché se chi di voi sa di cosa stiamo parlando, se ha mai visto il programma, eccetera, Pardon the Interruption è un talk show su di ESPN con due giornalisti, Wilbon e l'altro che adesso mi sfugge il nome, che hanno dei tempi fissati per discutere di un argomento e vengono interrotti da un campanello allo scadere del tempo, e quindi dice scusate l'interruzione, tac, suona il campanello. Allora noi ci eravamo lanciati con questo campanello, avevamo provato entusiasti, sfortunatamente nessuno di noi riusciva a sentire il campanello, cioè il campanello suonava, nessuno lo sentiva, per cui l'idea del campanello poi alla fine è andata scemando, però ormai il nome l'avevamo scelto e è rimasto quello. E poi chiaramente
è nato un podcast un'ora e mezza, è nato lì.
Esatto, perché non c'erano più interruzioni e si andava via come se non ci fosse domani. Poi chiaramente quando ha cominciato a venirci altre idee per fare altre stupidaggini, tipo la prima, scusate il pronostico, fino a tutto quello che ci è venuto in mente, ormai avevamo battezzato il format dello scusate e insomma siamo vecchi, non abbiamo più fantasia, per cui siamo andati con quello.
E adesso che avremo i mezzi per mutare, campanellare, non lo usiamo. A ruota libera.
Non so, direttore, dove è finito? Ah, è di là. Che ci fa di là?
Direttore è di là.
Perfetto. Direttore, ho dimenticato qualcosa?
No, rimane... Allora, la prima puntata di Scusate il Disturbo la trovate ancora su Spreaker, la trovate lì, andate indietro, trovate...
Io non l'ho più ascoltata.
Di quando è? Aspetta. Che di quando è la prima e quanti anni fa?
5 anni fa.
5, ok.
E, sì, 5 anni e mezzo. E, trovate la prima puntata. Quando sentite un campanello che suona, voi lo sentite. Io lo sentivo, loro non lo sentivano e continuavano a parlare. Da lì abbiamo forse capito che non si sentiva il campanello.
Come tutti gli effetti speciali che facevi?
Perché ci cadeva tutto il format, cioè senza il campanello il format perdeva senso.
E ci abbiamo studiato, vi ricordate? Senti, uno ha un minuto per rispondere, poi proprio pardon the interruption, uguale.
Va bene, allora Alberto è arrivato giusto per l'ultima. Allora io ricordo come al solito gli appuntamenti della settimana. Allora, online c'è già Culbueno, Mauro, chi avete battezzato?
Online c'è la seconda puntata della miniserie dedicata alla AFC East dopo i Patriots della settimana scorsa. Questa settimana, senza un particolare ordine, cioè chi se ne frega dell'ordine, siamo andati con i New York Jets e abbiamo avuto ospite l'impeccabile Simone Becchimanzi. Dove è finito? Dov'è Giorgio?
Qua.
Ah, laggiù sei, che ci ha mandato Giorgio direttamente dalle drive, e qua sotto, eccolo. E voglio dire, non è poi così, sembra facile trovare fans dei Jets, in realtà non è che ce ne sono moltissimi, per fortuna Simone ci ha accolto l'invito e con lui abbiamo fatto una puntata, secondo me, piacevole da sentire, anche perché insomma dei Jets non si parla poi così spesso. Quindi,
confermo.
Culbueno è già online da ieri.
Simone monopolizza tutto quello che riguarda i Jets, ha fatto tavola rasa intorno a sé.
Cannibalizzato l'argomento.
Esatto. Allora abbiamo anche online The Drive, Giorgio.
AFC South, dove si dimostra che a The Drive ognuno ha una chance. Wow. E capirete se ascolterete.
Ascoltate.
Poi, Santini da settembre contro di me.
Don't worry. Abbiamo anche la puntata di Purple Walhalla. Ale?
Come lo pronunci bene?
Abbiamo analizzato i reparti, quindi una lunga disamina su cosa ci aspetta l'anno prossimo. Ospite dalla chat Cristiano Sacco, che si è preparato tantissimo e ha fatto veramente un resoconto perfetto dello stato dell'arte viking.
Va bene, invece giovedì ci sarà The Bootleg, visto che c'è Alberto, magari ci può dare qualche anticipation, se ci sente e se può parlare, nella notte misteriosa e lugubre.
Allora, mi piacerebbe Dartra, ma non abbiamo ancora deciso di cosa parlare.
Tanto è martedì.
Nella notte stellata. No, davvero non abbiamo ancora deciso, perché come potete capire dalla mia inquadratura le circostanze sono abbastanza problematiche, però qualcosina di interessante si spera cagheremo fuori, quindi...
Puoi parlare del parto del tuo cane, quindi penso che potrebbe essere interessante. Allora, e poi avremo la puntata di podcast dopo il draft, questa volta la division presa in esame e la NFC East, e quindi per questa settimana questi sono gli appuntamenti. Abbiamo fatto 1:25, perfetto, direi che siamo nei tempi. Direttore dice di no, fa un gesto,
mai contento,
come dire, avete fatto lungo anche stavolta, vabbè, d'altronde si sa, non c'è il campanellino, quindi noi andiamo avanti. Saluto tutti quanti i ragazzi, ci vediamo martedì prossimo, chi lo sa, buonanotte a tutti, anche ai nostri 30-40 ascoltatori live che ci fanno andare avanti in questa strada. Buonanotte a tutti.
Ciao.